Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Silicon Box, tecnologia a tutti i livelli. Oggi in solitaria conduce Giorgio Maggiolo. E buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata della seconda stagione di Silicon Box. Io sono Giorgio e oggi, come avete sentito dalla sigla, sono da solo. Oggi è una puntata molto particolare perché, vabbè, fra poco lo saprete di che cosa parleremo. Ma intanto vi ricordo i nostri contatti. Partiamo da Facebook, cercateci come persona fisica, Silicon Box, MSN, radiobue@live.it, Skype, radio_bue_diretta, infine la mail della delle dirette che è diretta@radiobue.it. Come vi anticipavo, oggi è una puntata molto particolare. Di che cosa parleremo? Del Linux Day, che si è svolto il 23 ottobre all'Auditorium Gramsci di Padova, oltre che in altre mille sedi sparse in tutta Italia. E quindi oggi, per parlare del Linux Day, avremo tre interviste molto particolari. La prima è ad Andrea Brugiolo, il presidente dell'FSUG, ovvero il Free Software User Group di Padova. La seconda a Marco Ogioni, socio dell'FSUG di Padova e amministratore Wikipedia. E la terza all'ingegnere Alessandro Gardic, socio dell'FUG, che ci presenterà alcuni prodotti che ha portato lì all'auditorium per il Linux Day. Bene, come al solito direi, contatti dati, sommario fatto, è ora di una bella canzone. E quindi ci ascoltiamo il primo brano, che è degli On Returning Endless Love. Questi erano gli On Returning con Endless Love, brano sempre scaricato da Jamendo.com. Ed eccoci di nuovo in diretta, siamo sempre qui con Silicon Box, tecnologia, dai ditelo voi, a tutti i livelli, bravissimi! Allora, la nostra prima intervista è fatta da Andrea Brugiolo, il presidente dell'FSUG, in occasione dell'appunto Linux Day. Ma che cos'è questo Linux Day? Il Linux Day è una manifestazione nazionale articolata in eventi locali che ha lo scopo di promuovere Linux, o GNU Linux, e il software libero. Quella di Padova quest'anno è organizzata dall'FSUG, ancora, lo ripeto, sì, che è il Free Software User Group di Padova. Ma che cos'è questo FSUG?
Il gruppo, diciamo, che poi ha dato vita all'associazione, è nato intorno al 1999 e il nostro scopo principale è la diffusione del sistema operativo GNU Linux e del software libero in generale.
Qual è lo stato del software libero? È in aumento il numero degli usufruitori oppure è in calo?
La mia impressione è che il software libero sia in uno stato costante di assoluta ascesa, direi anche inevitabile per la sua natura, perché nel momento in cui io riesco a depositare in rete un prodotto che ha un certo valore, che ha delle funzionalità che possono interessare, per il fatto che è libero, che è corredato sempre anche con la sua ricetta, con il codice sorgente, do immediatamente la possibilità a migliaia, virtualmente se vogliamo anche milioni di persone, di modificarlo e di migliorarlo. Questo ha portato ad esempio software come Apache, giusto per fare un esempio, a essere tra tutti i server web è il più diffuso ancora oggi.
Ricordiamo che Apache, letto come viene scritto Apache, è quel programma che serve a gestire un server, per cui ad esempio a mettere siti internet, dire guarda che se io digito questo indirizzo vado a questa macchina, però la macchina poi deve dire ah sì è questo, bene vado lì, piuttosto che a gestire ad esempio la posta.
Ecco, questo per dire lo sviluppo del software libero che secondo me è inevitabile e viene sempre più adottato in qualsiasi ambito. Dall'altro lato va anche detto però che il software proprietario non sta a guardare e le multinazionali del software proprietario stanno facendo di tutto per impedire al software libero, purtroppo, di continuare nella sua fetta di mercato che si è acquistato con tanta fatica. Quindi stanno cercando, con i brevetti software, di limitare molto le possibilità di sviluppo del software libero.
I brevetti software, cosa sono?
Il brevetto industriale era nato inizialmente per dare la possibilità di riutilizzare delle scoperte fatte con molti investimenti da parte delle aziende, di poterle riutilizzare per ulteriori sviluppi in altri prodotti. Ora, questo può essere vero se parliamo di produzione industriale dell'hardware che richiede grossi investimenti. Se invece parliamo sul piano del software, i brevetti invece sono una mazzata sullo sviluppo, perché per la tutela del software esiste già il diritto d'autore in Italia e anche in Europa. Ora, non si vede perché si debba far pagare una ulteriore gabella per il fatto di utilizzare un concetto. Perché quando si parla di brevetto software si tratta di brevettare un concetto, cioè ad esempio il teorema di Pitagora. Se io potessi applicare un brevetto software al teorema di Pitagora, immaginate, allora questo ovviamente suona assurdo a qualsiasi ascoltatore, però ci sono brevetti software negli Stati Uniti che sono applicati come ad esempio ad algoritmi di ordinamento che vengono utilizzati in qualsiasi programma di computer.
Citiamo ad esempio la causa fra Apple e Creative per l'ordinamento dei brani. Apple aveva intentato causa alla Creative perché era stato brevettato l'ordinamento dei brani per autore piuttosto che per album.
Perfetto, questo è un esempio di quanto questa pratica sia al limite dell'idiozia, scusate, mi permetto di dirlo, perché rende evidente come si può impedire lo sviluppo di qualsiasi innovazione. Quindi, al contrario di quello che poteva essere il brevetto industriale, il brevetto sul software non serve per innovare, serve per bloccare l'innovazione. Oltretutto, teniamo conto che queste sono grandi aziende che possono intentare una causa, ma se un piccolo sviluppatore ha effettivamente una nuova idea, la realizza in un suo programma e un domani una grossa azienda gli fa causa, pur avendo torto, al piccolo sviluppatore, è molto più probabile che vinca la grossa azienda. Perciò non possiamo applicare al software quelle che sono delle idee, gli stessi concetti del brevetto industriale.
Normalmente viene confusa l'idea di software libero con il software gratis. È possibile la vendita del software libero? E come?
Sì, il software libero si può anche vendere, assolutamente. Libero non vuol dire gratuito. Diciamo che, allora, la maggior parte del software libero è gratuita perché quasi sempre viene messo a disposizione in rete. Prendiamo l'esempio del sistema operativo GNU Linux, del server Apache, di un sacco di linguaggi di programmazione, di OpenOffice, tutto quello che vogliamo. Però io posso creare un'azienda, posso sviluppare software libero, lo posso benissimo vendere. Cosa significa? Vendo il mio lavoro. Cioè io faccio un bel prodotto, un prodotto che funziona. Vendo, di fatto, a chi poi lo utilizza, non il software, perché quello glielo do gratuitamente, non gli chiedo una licenza d'uso, gli chiedo di rispettare il copyleft, che è sempre un copyright. Gli vendo però il mio lavoro, cioè la fatica che ho fatto per produrlo, e eventualmente le ulteriori modifiche che posso fare. Lui la stessa cosa poi può farla a sua volta, non deve chiedermi permesso per rivendere lo stesso software o lo stesso software da lui modificato e quindi guadagnare altrettanto.
E quindi ringraziamo Andrea Brugiolo per questa bellissima intervista, anche molto concisa e sintetica, su quello che cos'è l'FSUG di Padova e sul stato del software libero e sui brevetti software. Se volete avere maggiori informazioni sui brevetti software, potete cercare su Wikipedia la voce brevetti software. Se invece siete convinti che quello che ha detto Andrea Brugiolo sia un qualcosa che bisogna assolutamente evitare, ovvero che i brevetti software si dilaghino anche ad esempio all'interno dell'Unione Europea, potete andare sul sito www.nosoftwarepatents.com/it. Bene, ora direi che per un attimo rilassare i nostri neuroni da tutti questi brevetti software libero, eccetera, ascoltiamoci un altro brano. Questi sono gli Effervescent con The Mind Laboratory. Bellissimi gli Effervescent con The Mind Laboratory. Ovviamente ricordo che questo è un brano scaricato da Jamendo.com ed è distribuito in licenza Creative Commons. Ed eccoci tornati in diretta con Silicon Box, tecnologia a tutti i livelli. Prima di passare alla prossima intervista, che ricorda è a Marco Gioni, amministratore di Wikipedia nonché socio dell'FSOG di Padova, vi voglio fare un piccolo accenno su che cos'è Wikipedia. Wikipedia è un progetto nato nel gennaio del 2001 in inglese a seguito dei contatti fra Larry Sanger e Ben Kotzwitz e ovviamente grazie all'impegno dell'ormai famosissimo Jimmy, detto anche Jimbo Wales, che mise a disposizione i server necessari per l'esperimento. Una data importante per Wikipedia, che è una enciclopedia aperta al pubblico, cioè tutti coloro che vogliono possono modificare le voci, scriverne di nuove, ma sentirete fra poco meglio, è il 22 settembre 2004, dove Wikipedia, nel suo complesso, ovvero in tutte le sue oltre 100 lingue, ripeto 100 lingue, ha superato il milione di articoli. Ma adesso ascoltiamoci l'intervista di Marco Ugioni e la prima domanda è stata: qual è la tua relazione con il Free Software User Group di Padova e in generale con il Free Software?
Il Free Software User Group di Padova 2 anni fa circa, sono capitato per caso in sede che si trova all'ex macello, mi è piaciuto l'ambiente, da lì ho cominciato ad avere una frequentazione più assidua, dopodiché ho fatto richiesta di associarmi e insomma ci si è messi a lavorare per il Free Software. Il Free Software è questa secondo me splendida idea, secondo cui il software deve essere libero per poter essere condiviso, modificato da chiunque, deve poter anche remunerare se uno ci si impegna, e questo secondo me deve essere alla base, al giorno d'oggi dovrebbe essere così ovunque, diciamo.
Quindi qual è la tua relazione con il Free Software?
La mia relazione è partita dal fatto che provengo da sistemi proprietari, ho avuto un inizio con il mio bellissimo Commodore 64, dopodiché siamo passati al 128 perché ci siamo evoluti, arrivando a quello che è Microsoft Windows, dopodiché un bel giorno: ma cos'è questo? Io: Windows, e perché usi Windows? Questo mio amico. E abbiamo installato un semplicissimo sistema GNU Linux, una Slackware, che mi ha fatto penare per anni e anni e anni.
Per informazione, che cos'è la Slackware?
La Slackware è una distribuzione GNU Linux, in sostanza è il sistema, è un insieme di software che permette attraverso il kernel GNU Linux di poter navigare in internet piuttosto che lavorare con OpenOffice, usare diciamo il proprio computer come se fosse un computer qualsiasi. E da lì sono diciamo partito con la mia relazione col software libero. Ho imparato che cosa significa lavorare col software libero, il piacere di lavorare col software libero e tra virgolette anche l'eccitazione in un certo senso. Perché l'idea che tutti tanti contribuiscano a questo software, noi qui a Padova abbiamo ad esempio uno sviluppatore di KDE, l'idea di usare qualcosa che il tuo amico della porta a fianco modifica e crea ti fa contento, diciamo, ti fa sentire bene, ti rassicura, anche perché puoi andare a prenderlo e dirgli: non mi piace questa cosa, gliela fai cambiare.
Era scoppiato il caso delle industrie farmaceutiche che promuovevano i loro prodotti o di politici che inserivano informazioni fasulle all'interno delle pagine di Wikipedia. Qual è la vostra politica su tutto questo?
Ti faccio un esempio: i deputati Angelucci lo scorso anno hanno fatto causa a Wikimedia Italia, che è il capitolato italiano della Wikimedia Foundation, per 20 milioni di euro, perché ritenevano che le informazioni, tutte certificate da fonti giornalistiche reali, fossero diciamo offensive nei loro confronti. E quindi è partita questa causa, di cui mi pare che a fine mese ci sarà la prima udienza vera e propria, per circa 20 milioni di euro fatta alla Wikimedia Italia. Ci sono poi aziende che si fanno autopromozione, come dicevi te prima. Queste pagine solitamente vengono cancellate nel giro di 2-3-4 secondi, 24 ore al giorno, perché sono stabiliti dalla comunità, perché ricordiamoci che Wikipedia ha solo 5 regole, tutto fisse, tutto il resto viene stabilito giorno per giorno dalla comunità. La comunità ha deciso delle regole per cui si può definire un'azienda enciclopedica.
La comunità di Wikipedia in questo momento quante persone conta?
Allora, sinceramente non ti so rispondere, per il semplice fatto che c'è un elenco degli utenti, ma non è un elenco degli utenti necessariamente attivi. Io durante i miei orari di lavoro, tra virgolette, su Wikipedia, che sono solitamente dalle 10 di sera fino alla 1-2 di mattina, non tutti i giorni, 200-300 persone le trovi sempre collegate a fare lavoro di patrolling, che ad esempio quello di controllo delle modifiche, ovvero verificare che quello che è stato inserito sia vero e corredato possibilmente di fonti autorevoli. Parlo di quella italiana, sicuramente ci sono molte più persone che contribuiscono. Conosco due persone che cambiano la punteggiatura delle voci e basta, correggono tutta la punteggiatura dalla prima parola all'ultima. C'è gente che corregge tutti gli accenti, ad esempio. Sono tutte persone che hanno deciso, secondo me, che per loro è importante contribuire alla conoscenza, perché non dimentichiamo che in sostanza Wikipedia ha un unico scopo: permettere a tutti di contribuire a un grosso scatolone pieno di conoscenza e renderlo accessibile a chiunque.
Com'è possibile contribuire a Wikipedia?
Ci sono diversi modi, può ad esempio creare nuove voci su determinati argomenti a sua scelta, non c'è un qualcosa che viene evitato. L'importante è che l'argomento sia ritenuto enciclopedico. Non posso parlare dell'ultimo paio di scarpe uscito da una nota marca di scarpe perché mi piacciono quelle scarpe. Deve essere un argomento enciclopedico. Può esserci che ci siano delle scarpe enciclopediche, magari, non so, può darsi che su Enwiki, Wikipedia in lingua inglese, che è un po' più di manica larga su quello che è enciclopedico, no, ci possa essere la voce sulle scarpe lanciate al presidente Bush qualche tempo fa, ad esempio. Può anche darsi, non lo so. In Wikipedia in lingua italiana abbiamo una manica un po' più stretta su quello che è enciclopedico, perché preferiamo la qualità della voce alla quantità. Oltre a creare voci, può ad esempio modificarle, quindi migliorarle, togliere le parti che o non sono corrette, oppure cercare le fonti per giustificare le frasi inserite, perché teoricamente ogni modifica fatta su Wikipedia dovrebbe essere sempre corredata da una fonte esterna, una bibliografia, un sito internet ritenuto autorevole. Ad esempio, se inserisco che un dato fatto è successo in un determinato giorno con un determinato personaggio, se lo collego a una notizia di un quotidiano nazionale, ad esempio, apporto, diciamo, una forza con l'informazione che ho immesso e quindi acquista valore.
E quindi ringraziamo nuovamente Marco Gioni, socio del Free Software User Group di Padova e amministratore di Wikipedia. Se volete contribuire, potete andare direttamente sul sito di Wikipedia italiana, della Wikipedia italiana, che è it.wikipedia.org. Wikipedia ovviamente con la W. Bene, allora, dopo questo nuovo argomento, dopo questa nuova intervista, diciamo anche molto stringata ma sintetica, direi di ascoltarci il terzo brano. Questi sono i Floppy D con Beaver Song. Questi erano i Floppy D con Beaver Song, bellissima canzone che mi ha gasato tantissimo. E allora, eccoci di nuovo qui per l'ultima intervista. Visto che a Linux Day non è che ci siano solo conferenze su che cos'è il Linux Day o su qualche argomento, come ad esempio Wikipedia, OpenOffice.org, vi fischiano le orecchie, vero? o anche ad esempio qualche cosa di tecnico, ma ci sono anche delle presentazioni di strumenti, qualche aggeggino molto simpatico e divertente. Ci sentiamo l'intervista ad Alessandro Gardic, l'ingegnere Alessandro Gardic, che è socio dell'FSUG, che ci presenta qualche dispositivo cosiddetto embedded. Ma che cosa sono?
Sono uno dei soci dell'associazione che sta patrocinando qui Linux Day, sta organizzando Linux Day qui a Padova, e io per lavoro mi occupo di dispositivi medicali salvavita, e alcuni di questi sono realizzati con Linux, e in più per passione mi occupo di dispositivi embedded sempre con Linux.
Ci puoi fare qualche esempio di dispositivo embedded?
I dispositivi embedded sono quei computer nascosti, diciamo, che possono andare dal forno a microonde alle TV di ultima generazione che fanno di tutto, a vari sistemi multimediali, set-top box e affini. Faccio parte anche di un'altra organizzazione a livello europeo che cerca di portare avanti Linux in questo tipo di prodotti.
Oggi tu ci proponi dei dispositivi che sono grandi poco più di un paio di carte di credito. Com'è possibile che questi aggeggi vengano utilizzati nella vita di tutti i giorni?
Nello specifico, quello di cui stai parlando è la BeagleBoard, è una scheda della Texas Instruments, nata come scheda di sviluppo a basso costo e poi è stata usata da molti appassionati e anche da qualche produttore per realizzare un po' di tutto. La scheda si presta bene perché ha un'uscita video che può andare sulle nostre TV via HDMI, quindi un'ottima risoluzione video, ha la capacità di calcolo per fare delle animazioni 3D, sia per decodificare anche i film un po' di vario tipo, anche quelli più onerosi, diciamo, ed è piccolissima e consuma pochissimo, perché usa uno di quei piccoli alimentatori poco più grande di quello per il caricabatterie del nostro cellulare.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri tre intervistati: Andrea Brugiolo, presidente del Free Software User Group di Padova, Marco Gioni, socio del Free Software User Group di Padova e amministratore di Wikipedia, nonché l'ingegnere Alessandro Gardic, socio del Free Software User Group di Padova. Dopodiché, siccome abbiamo fatto anche un piccolo reportage fotografico, quando troverete il podcast di questa diretta, troverete anche sul nostro profilo, che ricordo è Silicon Box, quello di Facebook, mi raccomando, troverete le foto, qualche foto molto interessante, fra cui troverete anche questa famosa BeagleBoard. E allora, siccome qua il tempo comincia a stringere, direi intanto cambiamo la base. Questa è la nostra classica base di chiusura. E allora, siccome appunto siamo in chiusura, vorrei subito farvi un piccolo remember dei contatti. Ci potete trovare su Facebook come persona fisica chiamata Silicon Box, MSN radiobue@live.it, Skype radio_bue_diretta, per chi non lo ricordasse l'underscore è il trattino basso, quello sotto il meno, mentre per la mail è diretta@radiobue.it. Spero che questa piccola presentazione del Linux Day padovano di quest'anno, che ricordo che è stato fatto il 23 ottobre, sabato, e che vorrete venire a vedere quali saranno le novità dell'anno prossimo. Se volete maggiori informazioni potete seguire il sito del Free Software User Group di Padova, che è www.fsugpadova.org, oppure il sito del Linux Day italiano, quello globale, che è www.linuxday.it. Oramai è tempo di chiusura. Uffa, volevo continuare. Questo che avete sentito era Silicon Box, tecnologia a tutti i livelli. Siete stati in compagnia di Giorgio Maggiolo, che vi saluta e vi rimanda a fra due settimane. Ciao!
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.